Carissimi amici ascoltatori, bentornati all'ascolto del nostro programma. Vi ricordo, da tempo stiamo studiando il libro dei numeri e vedremo un bel po' di cose riguardo a questo testo biblico. Esamineremo ora insieme i capitoli 28 e 29 di questo libro dei numeri. In essi troviamo la legge delle offerte. Ora, Israele è stato preparato a entrare nella terra promessa con un nuovo censimento attraverso il quale si è fatto l'appello degli uomini abili al combattimento e con la designazione di Giosuè a succedere a Mosè come comandante. Mosè può così affrontare la sua vita spirituale. Le offerte dei sacrifici erano già state istituite, ma qui, per amore di completezza, si fa un ripasso di tutto ciò che doveva essere offerto dalla nazione, da Israele, come sacrificio durante l'anno. Dato che nel Levitico abbiamo esaminato queste offerte nel dettaglio, citeremo qui soltanto alcuni punti particolarmente interessanti e significativi. Perché Dio dedica tanto tempo ai dettagli di queste offerte? Francamente può sembrare un po' noiosa la cosa. Questo è vero specialmente ai giorni nostri, nei quali non si offrono più sacrifici cruenti. E deve essere stato noioso anche per loro. Perché quindi tutti questi dettagli? La ragione è importante e non vorrei che ti sfuggisse. In realtà è la preziosità di Cristo che viene portata alla nostra attenzione. Leggiamo ora della legge delle offerte nei versetti 1 e 2 di Numeri, capitolo 28. Il Signore disse a Mosè: «Da quest'ordine ai figli di Israele e di loro, avrete cura di offrirmi al tempo stabilito la mia offerta, il cibo dei miei sacrifici consumati dal fuoco, che sono per me un profumo soave». Nota l'enfasi: la mia offerta, il mio cibo, i miei sacrifici, per me. Ricorderai dal libro del Levitico che c'erano due tipi di offerte. Delle cinque offerte, tre erano di profumo soave, due no. Le offerte di profumo soave rappresentavano la persona di Cristo. Quelle che non erano di profumo soave rappresentavano l'opera di Cristo per la redenzione tua e mia. Ora qui Dio parla di offerte che hanno un profumo soave e le chiama le mie offerte. Queste offerte non rappresentano ciò che Cristo ha fatto per noi o quello che noi pensiamo di Lui, ma parlano di ciò che Dio pensa di Lui. Ora, che cosa significa questo per te e per me? Oggi si sente molto parlare di adorazione, di culti di adorazione, ma cos'è la vera adorazione? C'è vera adorazione quando pensiamo con i pensieri di Dio a proposito di Cristo. Questo profumo soave che Dio definisce la mia offerta, il mio cibo, il mio sacrificio, rappresentano quello che Dio pensa di Cristo. Dio è stato soddisfatto di ciò che Cristo ha fatto per te e per me sulla croce. E tu? Sei soddisfatto di ciò che Cristo ha fatto per te sulla croce? Riposi su questo oggi? Il suo invito è: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Parole bellissime che sono citate nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, versetto 28. Hai portato a lui il peso del tuo peccato e lo hai ricevuto come Salvatore? Sei soddisfatto di ciò che egli, il Signore, è? Se egli non è il Figlio di Dio, se Gesù non è il Figlio di Dio, allora quello che ha fatto è assolutamente privo di significato. La vera adorazione è il riconoscimento di chi egli è, ed è un'adorazione della sua persona. In altre parole, come dicevamo, è pensare quello che Dio pensa di lui. Nel versetto 3 di Numeri, capitolo 28, è scritto: «Dirai loro, questo è il sacrificio fatto con il fuoco, che offrirete al Signore, degli agnelli dell'anno senza difetti, due al giorno, come olocausto quotidiano». L'olocausto, che parlava della persona di Cristo, andava tutto in fumo, saliva a Dio completamente. E questo è l'aspetto più importante di questo sacrificio. Arrivando al capitolo 29, scopriamo che esso è la continuazione della legge delle offerte. Dio voleva che il suo popolo venisse a Lui con gioia in questi giorni meravigliosi, importanti, i giorni speciali delle feste. L'eccezione era il giorno delle espiazioni. Leggiamo il versetto 7 dal capitolo 29 dei Numeri. «Il decimo giorno di questo settimo mese Avrete una santa convocazione e vi umilierete. Non farete nessun lavoro. Questa è una ripetizione della legge come è data nel Levitico. Il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno delle espiazioni. Avrete una santa convocazione, vi umilierete e offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. Le parole che ho appena letto si trovano in Levitico 23, al versetto 27. Invece questo capitolo 29 dei Numeri si chiude con la legge delle offerte per la festa delle capanne. Sono menzionate offerte per i peccati e per le trasgressioni, ma sempre in aggiunta agli olocausti. Ci sono lezioni meravigliose per noi in questi due capitoli. Amica, amico che ci stai ascoltando, tu ed io siamo peccatori. Anche se non lo sai, sei un peccatore. Se tu e io guardiamo attentamente alla parola di Dio, scopriamo che siamo peccatori e abbiamo bisogno di un Salvatore. Abbiamo bisogno di Cristo. Abbiamo bisogno di un Salvatore che è morto per noi e ha pagato la pena dei nostri peccati. Il peccato ha portato dolore in questo mondo. Il peccato ha portato le lacrime e i cuori spezzati. Dio odia il peccato. Sono contento di questo perché così ha provveduto un rimedio per questo male e io gli sono riconoscente. Dato che il peccato ha derubato te e me della nostra comunione con Dio, il peccato è un'occasione per fare cordoglio. Quando è stata l'ultima volta che hai pianto sul tuo peccato, sui fallimenti della tua vita, sulla tua freddezza, sulla tua indifferenza? Quanto bisogno abbiamo di confessare queste cose a Lui oggi? Non è perché Dio è alto e noi siamo bassi, o perché Lui è grande e noi siamo piccoli, neppure perché Lui è infinito e noi siamo limitati, che siamo separati da Lui. Egli dice che sono i nostri peccati che ci hanno separati da Lui. Questa è un'occasione per piangere. Il peccato non è solo aver ucciso qualcuno o aver commesso adulterio, ma manchiamo nei confronti del Signore tante volte, in tante circostanze, e dobbiamo confessarlo. Permettiamo a certe cose di allontanarci da Lui, proprio quando più che mai abbiamo bisogno della Sua comunione e la desideriamo. Permettiamo a tante cose di intromettersi. Questa è un'occasione per fare cordoglio, per piangere, anche oggi. Ma Dio non vuole che i Suoi figli passino la vita a fare cordoglio. C'era un solo giorno per affliggersi. Tutte le altre erano feste di gioia. C'erano le offerte per il peccato e per le trasgressioni. Cristo ha espiato i nostri peccati sulla croce. Quanto avevamo bisogno di questo. Ma l'enfasi è posta sugli olocausti. Gli olocausti offerti ogni giorno e gli olocausti dei giorni di festa. Dio si compiace in suo figlio. E qui ogni dettaglio parla del nostro Salvatore e di quanto sia meraviglioso. Egli è l'offerta di profumo soave. Questo rappresenta ciò che Egli è. Egli è anche l'altra offerta, quella non di profumo soave. Questo rappresenta ciò che ha fatto. È stato fatto peccato per noi. Lui che non aveva conosciuto peccato. Io sono il peccatore, ma Lui è morto al mio posto, perché io potessi essere fatto giustizia di Dio in Lui. Ha preso il mio posto qua giù e mi ha dato il suo posto lassù. Se oggi sei salvato, tu hai tanti diritti in cielo quanto ne ha Cristo. Non lo sapevi? Hai il diritto di essere là. E se non hai questo diritto, beh, non hai niente da fare lassù. In effetti, non ci sarai proprio. Noi siamo accettati in Cristo. Questa è la base sulla quale Dio ci riceve. Se sei in Lui, non devi aggiungere nient'altro, e questo è davvero meraviglioso. Passiamo al capitolo successivo, al capitolo 30 del libro dei Numeri. Il tema di questo nuovo capitolo è il voto, la promessa solenne. Il particolare spiega che il voto della donna dipende da suo padre o da suo marito. Il voto di una donna vedova o ripudiata è valido comunque. Dopo la legge delle offerte, abbiamo la legge dei voti. La legge dei voti in questo capitolo riguarda in particolare le donne. Abbiamo visto che alle donne è stato dato il diritto di rivendicare la propria eredità. Ora esaminiamo altre loro responsabilità. Un voto è inviolabile. Leggiamo i versetti 1 e 2 da Numeri capitolo 30. Mosè parlò ai capi delle tribù dei figli di Israele e disse: «Questo è l'ordine dato dal Signore. Quando uno avrà fatto un voto al Signore, avrà con giuramento assunto un solenne impegno, non verrà meno alla sua parola, ma metterà in pratica tutto quello che ha promesso. Abbiamo visto un intero capitolo del libro del Levitico riguardo ai voti, e allora abbiamo quella volta attirato l'attenzione sull'importanza che Dio dà a questi impegni. Egli avverte i suoi figli che dovrebbero stare molto attenti quando fanno un voto a Dio. Dio ritiene la persona obbligata al voto che ha fatto, così l'avvertimento è di non farlo con leggerezza. Io credo che ci sia il pericolo di promettere troppo al Signore. Dio non ci chiede di fare dei voti, essi sono volontari, ma se facciamo un voto, Dio lo prende sul serio e ci ritiene responsabili di questa promessa. Prendiamo ad esempio la dichiarazione di fede al momento della nostra conversione. Quando prendiamo l'impegno di seguire Dio e Gesù, il nostro Salvatore? Paolo aveva questo in mente quando ha detto: «Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati». È scritto in Romani 10, nei versetti 9 e 10. Come credi nel Signore Gesù Cristo? Con il tuo cuore. E poi cosa succede? Lo confessi con la bocca. Confessarlo con la bocca è il tuo voto, è la tua dichiarazione di fede. Non è soltanto ciò che la bocca dice che conta, ma che il cuore creda a quello che la bocca dice. I due devono essere d'accordo. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia. Tu non credi con la bocca, tu lo dici con la bocca, e con la bocca si fa confessione per essere salvati, abbiamo letto prima. Il cuore e la bocca devono cantare in duetto lo stesso motivo. Questo è esattamente ciò che si intende riguardo al voto. La validità del voto della donna dipende dal padre o dal marito. Lo leggiamo nei versetti dal 3 al 5 da Numeri capitolo 30. Così pure quando una donna ancora giovane nella casa di suo padre avrà fatto un voto al Signore e avrà assunto un solenne impegno, se il padre, avendo conoscenza del voto di lei e dell'impegno che ha assunto, non dice nulla a questo proposito, tutti i voti di lei saranno validi e saranno validi tutti gli impegni che ha assunto. Ma se il padre, il giorno che ne viene a conoscenza, le fa opposizione, tutti i voti di lei e tutti gli impegni che avrà assunto non saranno validi. Il Signore glieli condonerà perché il padre le ha fatto opposizione. Se una donna fa un voto mentre è ancora nubile e abita nella casa di suo padre, il padre può essere ritenuto responsabile per lei. Se il padre non trova niente da ridire, il voto che la donna ha fatto è quindi ritenuto valido. Se il padre si oppone, quel voto non è vincolante e lei non è ritenuta colpevole per questo fatto. Questa era una tutela per la donna che, non essendo abituata a prendere decisioni autonomamente, come invece ora accade, era esposta al pericolo di azioni imprudenti. Ma che cosa succedeva se la donna era sposata? Il marito era responsabile nei confronti della moglie e prendeva il posto del padre. Questo senso di responsabilità verso la famiglia, moglie e figli, sta sempre più diminuendo nella nostra società, forse perché è stata per tanto tempo mal interpretata, intendendola come un'imposizione del volere dell'uomo, anziché un farsi carico delle conseguenze di certe scelte. Quello che doveva essere un gesto d'amore, di tutela verso i propri cari, diventò un modo per imporre la propria volontà in modo egoista e talvolta violento. Per tornare al voto, puoi vedere che sia il padre che il marito possono quindi essere ritenuti responsabili per il voto fatto da una donna, a meno che non lo abbiano disapprovato. C'era una terza categoria di donne, quelle sole perché vedove o divorziate. Leggiamo il versetto 9 da Numeri, capitolo 30. Ma il voto di una vedova o di una donna ripudiata, qualunque sia l'impegno che ha assunto, rimarrà valido. La vedova evidentemente non aveva sostegno e doveva assumersi ogni responsabilità, quindi il voto che lei fa è valido comunque. Dio vuole che il suo popolo sia fedele alla parola data. Il resto del capitolo precisa nel dettaglio queste cose. Leggiamo i versetti dal 10 al 16 da questo capitolo 30. Quando una donna nella casa di suo marito farà dei voti o si legherà con un giuramento e il marito ne avrà conoscenza, se il marito non dice nulla e non le fa opposizione, tutti i voti di lei saranno validi e saranno validi tutti gli impegni che avrà assunto. Ma se il marito il giorno che viene a saperlo li annulla, tutto ciò che le sarà uscito dalle labbra, siano voti o impegni che ha assunto, non sarà valido. Il marito lo ha annullato e il Signore glielo condonerà. Il marito può convalidare o annullare qualunque voto e qualunque giuramento per il quale la moglie si è impegnata a mortificare la sua persona. Ma se il marito, giorno dopo giorno, non dice nulla in proposito, egli convalida così tutti i voti di lei e tutti gli impegni che la moglie ha assunto. Li convalida perché non ha detto nulla a questo proposito il giorno che ne ha avuto conoscenza. Ma se li annulla, qualche tempo dopo averne avuto conoscenza, sarà responsabile del peccato della moglie. Tali sono le leggi che il Signore prescrisse a Mosè riguardo al marito e alla moglie, al padre e alla figlia, quando questa non è ancora sposata in casa di suo padre. Dio mantiene i suoi voti, le sue promesse, e si aspetta che i suoi figli mantengano le loro. Egli ha fatto un voto ad Abramo, vi ricordate? Egli ha fatto una promessa a Davide, e Dio rimane fedele. Egli ha mantenuto le sue promesse in passato e manterrà le sue promesse in futuro. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Così ci dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 3, nel versetto 16. Questa è la parola di Dio, la promessa di Dio fatta a te e a me. E la parola di Dio rimane. Egli ha dichiarato solennemente che ti salverà se credi in Cristo. E questa promessa rimane. Qualcuno fece notare a una donna che credeva in Dio che in fondo lei non valeva molto, considerata all'interno del vasto universo. Lei ci pensò su, poi replicò: «Sono d'accordo che la mia anima non vale molto, ma se la mia anima fosse perduta, Dio perderebbe di più di quanto perda io. Dio perderebbe la sua reputazione, perché ha detto che mi avrebbe salvata se avessi confidato in Lui». Vedi, amica, amico, Dio rimarrà fedele alla sua parola. Non ha bisogno di fare un giuramento, ha bisogno soltanto di dirlo, ed è la verità. Egli desidera che coloro che lo rappresentano qua giù siano persone così. Se fanno una promessa, devono mantenerla. Questo tipo di responsabilità dovrebbe contrassegnare i cristiani nel mondo, anche oggi. E il tempo a mia disposizione ancora una volta è terminato, quindi ci fermiamo con queste riflessioni sull'importanza di prendere un voto, un impegno per il Signore. A domani.